con questa quarta cassetta inizia il capitolo numero 3 e ha per titolo La famiglia di Giuseppe Bezzaldi. Siamo nel 1919. Giuseppe Bezzaldi e Maria Berra si sono sposati. Vanno ad abitare in via Lecco numero 2. Se non vado errato, via Lecco è a Porta Venezia. Io, un giorno del 1947, sono andato a vedere via Lecco numero 2. La casa, vi assicuro, è ancora quella, perché è una casa molto vecchia. Coniugi Bezzaldi vanno a finire, come si può dire, proprio all'ultimissimo piano, addirittura all'abbaino, al piano rialzato, stanno addirittura proprio sotto il tetto. L'appartamento è molto molto modesto, due sole camere, e immaginate questa casa allora già oltremodo vecchia, ma si sa, un nido per una giovane coppia è sempre un nido. Ed è in via Lecco numero 2 che nel 1920 nasce il primogenito Gianmaria. Bisogna dire due parole sull'origine di questo nome. Papà Giuseppe va all'anagrafe, al comune, per denunciare appunto la nascita del figlio. Si presenta allo sportello e dichiara: intendo chiamare mio figlio Giovanni Maria. L'impiegato comunale, che è socialistoide, perché ricordatevi che siamo in un periodo turbolento dell'Italia, nel 22 Mussolini prenderà il potere, siamo in un periodo quindi turbolento, nel 1920 l'impiegato fa no, via sta Maria, e un nome solo deve mettere, Giovanni. Il Giuseppe non abbozza, perché la motivazione è puramente politica, in quanto sia da una parte sia dall'altra, il nome Maria all'epoca era una dichiarazione di devozione alla Madonna, era invalso per i cattolici di una certa levatura di fede dare ai figli il nome accompagnato da quello della Madonna, cioè Maria. Quindi Giovanni Maria, Alberto Maria, Carlo Maria, Carlo Maria Martini, cardinale di Milano, Carlo Maria. E il nome del primogenito, il papà aveva pensato di chiamarlo Giovanni Maria. Ha trovato, come stavo dicendo, al comune una certa opposizione di quelle idiote, le idiozie dei regimi. Non era ancora quello fascista, ma non è che quello prima di quello fascista fosse meno stupido. E allora dice: un nome solo, benissimo, allora Gianmaria. E l'impiegato dovette abbozzare Gianmaria, e io credo che forse non sarà stato nonno Giuseppe ad inventare questo nome, ma questo nome ha preso corpo proprio in quegli anni, e quindi ecco la spiegazione del nome di Gianmaria. Questo lo raccontava papà Giuseppe, il nonno. Poi nel 1922 nasce Carlo. Poi nel 1923 nasce Mario, e poi nel 1927 nasce Luigi, nasco io, perché anch'io Sono nato in via Lecco numero 2. A questo punto, nelle due piccole stanze e nel sottotetto c'è una famigliola di 6 persone e quindi non doveva mancare un certo disagio. Se voi pensate poi, mi pare bene che sia al settimo piano o qualcosa del genere, toccava farla a piedi, eh? Immaginate la nonnarella con i bambini piccoli che doveva andare a fare la spesa e poi farsi 7 piani a piedi portandosene uno in collo, uno, due, chi ne sa, ma che mi fai a saperlo? Fino in cima. Ed ecco che a questo punto entra in scena la zia Angela, sorella di Nonnarella. Zia Angela era più grande di Nonnarella, si era sposata molto molto tardi, aveva sposato un vedovo, una bravissima, degnissima persona, Carlo Ponti. Questo Carlo Ponti era stato impiegato alle assicurazioni ed era andato in pensione, aveva qualche soldino e con questi soldini ha aperto una merceria in via Porpora, dove la zia Angela, che da ragazza, come vi ho già raccontato, cuciva, come faceva del resto Nonnarella, in quella merceria lavorava dalla mattina alla sera e confezionava abitini per i bambini. Poi li metteva in vetrina e normalmente li vendeva. Comunque, questo zio Carlo che abbiamo avuto nell'apparentato in tarda età era una degnissima persona. La zia Angela era una donna dall'aspetto severo ma dal cuore molto tenero. Quindi, siccome non avevano figli, lei i suoi affetti li riversava su di noi, sui figli della sorella. E sentite, sentite cosa ha fatto un giorno la zia Angela. Allora la zia Angela, vedendo la sorella con 4 figli in un alloggio così ristretto, che ti fa un giorno? Va al Popolo d'Italia, il giornale, che allora era la maggiore, perché? Perché il Popolo d'Italia era proprietà di Mussolini, era il giornale di Mussolini, e al Popolo d'Italia, dove Mussolini faceva il direttore e col quale attraverso la stampa conquistò il potere, perché con la stampa si era fatto i proseliti, come del resto fanno ancora oggi certa gente che io conosco e che conosciamo tutti. Allora Mussolini era sceso a Roma con la famosa marcia su Roma del 22 e invece a dirigere il Popolo d'Italia aveva messo il fratello Arnaldo Mussolini. Il quale Arnaldo Mussolini, non lo dico io ma lo dice la storia, era una degnissima persona, un uomo che in quel momento riscattava le pecche del fratello più famoso. La zia Angela va al Popolo d'Italia e si fa ricevere da Arnaldo Mussolini. E ad Arnaldo Mussolini, puntando il dito, dirà: come? Voi che siete quelli che devono aggiustare le cose in Italia, permettete che mia sorella con 4 figli abiti in una stamberga in via Lecco numero 2. Oh, credeteci o non credeteci, dopo qualche giorno vengono a chiamare papà: signor Giuseppe Bezzaldi, si accomodi, si deve presentare all'Istituto Case Popolari di Milano, ci sono notizie per lei. Questo l'ha raccontato lui, quindi io non mi sto inventando niente. Lui si va a presentare all'Istituto Case Popolari di Milano, lo ricevono, lo fanno accomodare davanti a un gran tavolo dove c'è una mappa, dove c'è una pianta di fabbricati, e gli dicono: ecco qua, scelga l'appartamento che vuole. Siamo nel 1929, scelga l'appartamento che vuole. Papà rimane un po' così sconcertato, ma poi si riprende subito, dice: bene, se io sono il primo a dover scegliere, prendo l'interno numero uno. E scelse l'appartamento numero uno di via Virgilio Inama, numero 20, case nuove fiammanti. Erano oltretutto case a riscatto, cioè chi prendeva queste case entrava a pagare un affitto, ma poi dopo, mi sembra, 30 anni, se non vado sbagliato, se non vado errato, diventavano di sua proprietà. E noi, con fagotti, fagottelli, armi e bagagli, ci siamo trasferiti da via Lecco numero 2 a via Virgilio Inama numero 20, vicino alla Città degli Studi, vicino all'Ortica, vicino a via Amadeo. Vi dico questo perché in via Inama numero 20 accadranno tante cose da interessare la famiglia di Giuseppe Pezzaldi. Allora, famiglia di Giuseppe Pezzaldi si sistema in via Inama 20. Tutti quelli che hanno visto i mobili della sala da pranzo che stanno oggi a Roma presso la casa di Gemma, quella sala fu fatta costruire apposta da Giuseppe, da un falegname. Allora i mobili pronti erano pochi, erano rari, si usava di più per chi voleva un certo stile, rivolgersi a un falegname, perché i falegnami erano veramente gente artistica, gente artista, gente che sapeva il fatto loro, costruivano dei mobili, lasciatemelo dire, dei mobili eterni, perché la sala da pranzo che sta a Roma ha la bellezza di, fate un po' il conto, 1929, siamo nel 95, siamo alla fine del 95, e quindi aveva i suoi, la bellezza di 66 anni, prendete conto, ho detto bene? 66 anni, 29, sì, 66, 67 anni, è lì che sembra fatta ieri. La casa era composta di tre camere, un bel ingresso, un bagno moderno, e usava il tinello per cucinare, cioè non c'era la cucina, c'era una stanza soggiorno con un tinello, cioè un era poi abbastanza grande, tutto chiuso da una vetrata, il tinello serviva per cucinare. Poi c'era questa sala soggiorno, poi c'era una camera che faceva da sala, salotto e anche da riposo, e poi c'era una camera da letto. Poi c'era anche la cantina, perché nella cantina noi scaricavamo d'inverno, e mi ricordo, il carbone, in quanto la casa aveva un sistema di riscaldamento a stufa a carbone, stufe grosse, una stufa che scaldava tutta la casa, però non c'era ancora, non usavano gli impianti dei termosifoni. Qui siamo andati ad abitare nel 1929, io avevo solo 2 anni, Gianmaria ne aveva 9, Carlo ne aveva 7 e Mario ne aveva 6. I miei fratelli logicamente andavano a scuola, e dove andavano a scuola? Alle scuole elementari di Viale Romagna, dove poi un giorno ci sarei andato anch'io. La zia Angela, che abitava vicino a Via Porpora, perché il negozio ce l'aveva Via Porpora, e poi abitava, adesso non mi ricordo bene dove, ma comunque era lì vicino, veniva da noi a piedi. Ed io spesso dalla finestra vedevo che arrivava, perché davanti a noi non c'erano ancora le case, c'erano dei prati recintati, riquadrati col marciapiede, con tutto, eccetera, eccetera, ma la vista spaziava da una strada all'altra. Allora io vedevo arrivare la zia Angela e correvo a chiamare la mamma: mamma, arriva zia Angela. Perché? Perché la zia Angela arrivava carichi di regali per noi, perché, ve l'ho detto, lei riversava tutti i suoi affetti sui nipoti, sui figli di sua sorella. Povera zia Angela, che ha lasciato questo mondo in maniera tragica. Sembrano cose impossibili a raccontarle, eppure è così. Un giorno zia Angela, mi sembra che tornava da noi, era stata da noi e tornava a casa, era quasi arrivata a casa, quando lei se ne andava tranquilla camminando sul marciapiede, quando un camion le arriva alle spalle, prende la curva della strada male e un grosso vaso, ma un grosso vaso di fiori carico, pieno di terra, scivola da questo camion e va a colpire in pieno zia Angela, la quale lì per lì, diciamo, viene travolta, casca, poi si rialza, poi mi sono fatto niente, mi sono fatto male, insomma, dice non si è fatta niente. E invece non si era fatta niente, aveva avuto una contusione interna che nel giro di 11 mesi se l'è portata alla tomba e non ha avuto nessun risarcimento, nulla, perché il guidatore del camion se n'è andato, finito tutto così, in una bolla di sapone. Ma la zia Angela purtroppo è morta e noi abbiamo perso con gli affetti un aiuto veramente amoroso. In via Virgilio Gnama, numero 20, noi diventeremo una famiglia protagonista. Eh sì, una famiglia protagonista. Dunque, abbiamo visto che il Giuseppe, da giovane, aveva seguito gli indirizzi del Cardinal Ferrari di Milano per la fondazione degli oratori e quindi egli è praticamente un esperto. Le case di via Inama insieme a quelle di via Forlanini erano un blocco di fabbricati praticamente nuovi e intorno ad essi c'erano sì tutte le strade tracciate, ma gli isolati erano fatti da marciapiedi, strade, incroci, vie con i nomi, eccetera, ma non c'erano le case. E quindi per una famiglia come quella di Giuseppe Vezzaldi, che fin dalle origini era abituata a un sentimento piuttosto profondo, religioso, ci siamo trovati che la parrocchia, la chiesa, era all'Ortica. L'Ortica all'epoca era sempre Milano, però era al di là del terrapieno ferroviario che cingeva la città e che era quasi un confine. Perché? Perché arrivati al terrapieno i tram avevano il capolinea e poi ritornavano indietro. Se non sbaglio c'era il 28, il 28 arrivava al capolinea, al terrapieno della ferrovia, e poi tornava indietro e arrivava fino a Piazza del Duomo. Era il tram che papà prendeva per andare al lavoro. E quindi noi ci siamo trovati ad essere ingranati, diciamo così, nella parrocchia dell'Ortica. La parrocchia dell'Ortica a sua volta dipendeva dalla parrocchia di Lambrate, perché l'Ortica era, diciamo così, un piccolo agglomerato di case, metà cittadine, metà ancora campagnole, e a dirigere questa pieve, chiamiamola così, perché non era una parrocchia, era una sottoparrocchia, una viceparrocchia, ammesso che esistino, ma non esiste, era una chiesetta dove c'era un giovane prete. Il giovane prete si chiamava Don Guido. Don Guido aveva nel 1929, se non sbaglio, 27 anni, un giovane pieno di vitalità, pieno di iniziative, milanese puro sangue, nel senso più sfacciato del termine, e si incontra con il Giuseppe Pezzaldi. Don Guido Augustoni si incontra con il Giuseppe Pezzaldi e insieme danno vita al più grande oratorio che sia mai esistito, perché voi non sapete quello che vi sto dicendo. Quello di Don Guido e di Giuseppe Pezzaldi è stato il più grande oratorio mai esistito in Italia. 300 uomini, quasi 500 ragazzi, 200 donne, 150 ragazze, ma vi rendete conto? Un oratorio di 1000 persone, un oratorio dove c'era di tutto: la filodrammatica, il coro, il gioco delle bocce, la squadra di calcio, la squadra di pallacanestro, ma adesso poi tutto insieme non mi posso ricordare. Comunque era un qualche cosa di organizzato sul piano sociale che ancora io a 70 anni devo vedere in Italia. Certo, uno era Don Guido, protagonista, ma vicino a lui c'era il Giuseppe Pezzaldi, che aveva già fatto esperienze nel campo e nel settore. Allora la nonnarella, con 5 figli, era diventata presidente delle donne di Azione Cattolica, il Giuseppe Pezzaldi prefetto dell'oratorio, il Gianmaria capo dei chierichetti, il Carlo giocatore di pallone, che non ti dico, saremmo finiti chissà dove se avesse fatto carriera, e il Mario in mezzo ai ragazzi, anche lui in mezzo, e poi c'ero io ero l'ultimo, ma ero la mascotte. Se voi, ripeto, andrete un giorno, chi è, farete visita alla casa di Gemma, che oggi custodisce quel po' di ricordi che ci sono rimasti, ci sono delle fotografie appunto dell'oratorio dell'Ortica, che danno l'impressione dell'opera, quanto era grande, quanto era forte. E non solo, ma in quegli anni avviene un fenomeno, anche se non so come chiamarlo, certo oggi è difficile da dimensionare, perché è perché dietro c'erano degli interessi, non era tutta carità cristiana, perché i Castelli era una delle più grandi imprese di costruzioni di Milano, donarono a Don Guido e presso all'oratorio un terreno ma consistente, molto grande, al di qua del terrapieno ferroviario, molto vicino alle nostre case. E nel giro di qualche anno, è vero, fu eretta la parrocchia dei Santi Nereo ed Achilleo, parroco, prevosto, come si dice in Lombardia, Don Guido Augustoni, prefetto dell'oratorio Giuseppe Bezzaldi. Beh, qui devo aprire un momentino una parentesi un po' così, ma sempre per fare storia. Il Giuseppe Bezzaldi è talmente impegnato che noi figli, beh, quasi non lo vedevamo più. Però lo vedevamo all'oratorio. Perché? E perché voi non vi immaginate che cosa erano capaci di fare questi uomini uniti insieme come filodrammatica? C'erano tutte le domeniche, cinema, teatro, e chi recitava erano tutti gli uomini, i ragazzi dell'oratorio. E che recite, con fior di artisti, perché a un certo momento, è logico, era una zona di case nuove, arrivavano continuamente nuove forze e in mezzo alle nuove forze arrivavano artisti, pittori, arrivavano operatori, ma gente, vi dico, che avrebbe potuto fare senz'altro concorrenza ad artisti veri. Poi vi accennerò a qualche cosa che ricordo anch'io. E quindi figuratevi gli impegni. Io che non dovevo far niente, che ero piccolo, pensate, alla domenica mattina andavo in giro per il quartiere a svegliare tutti i dormiglioni. Perché? E perché andavo a casa della gente alle 8:30 di mattina, suonavo e mi venivano a aprire in pigiama, addormentati, e consegnavo il pro famiglia. Il pro famiglia, per chi non lo sapesse, era la famiglia cristiana dell'epoca, perché Don Alberione, fondatore della Società San Paolo, oggi proprietaria ed editrice della Famiglia Cristiana, 8 milioni di copie la settimana, aveva incominciato la sua opera missionaria attraverso la stampa nel Piemonte, e da noi in Lombardia arrivava il pro famiglia, e io tutte le domeniche mattine facevo il giro per, è logico, era gente che si era prenotata, si capisce, e consegnavo il pro famiglia e mi pagavano, perché pro famiglia era una rivista, ma a pagamento. Quindi tutti avevamo il nostro da fare. E non posso fare a meno di ricordare una notte del 1931, esattamente la notte del 2 giugno 1931. E che cosa accadde la notte del 2 giugno 1931? Io mi ricordo che nel pieno della notte fui svegliato da un trambusto non indifferente, la luce che avevo negli occhi, un movimento strano, papà che mi dice dormi, dormi, e di fatti ho dormito. Solo che al mattino, quando mi sono svegliato, cari amici miei, avevo una sorellina, si chiamava Gemma. E siccome, come vi ho detto, eravamo una famiglia tutta impegnata, dirò subito una cosa, che Gemma fu presa, come si può dire, da Mario, come se il fratello più grande, Mario aveva 8 anni, è diventato da quel momento subito, Mario è diventato il baglio asciutto di Gemma, non l'ha lasciata mai un momento, per quanto mi ricordo io, fino al giorno che siamo partiti da Roma e che Gemma aveva allora 5 anni, era sempre, sempre, sempre attaccata a Mario. Mario e Gemma erano una cosa sola. Tanto devo raccontarvi qualche cosa, sempre della vita della famiglia di Giuseppe Pezzaldi a Milano in via Inama numero 20. Vi ho detto per esempio che all'oratorio c'era una filodrammatica, ma una filodrammatica coi fiocchi, al punto che la filodrammatica coi fiocchi andava a recitare la sera all'Istituto del Cancro di Milano, perché attaccata alla Città degli Studi a Milano c'è un istituto importantissimo, l'Istituto Sanitario, che è chiamato l'Istituto del Cancro, dove già allora si studiava e si assistevano tutti i malati di cancro. E io ho fatto anch'io a tempo a far parte della filodrammatica e andare di sera all'Istituto del Cancro, dove c'erano tutti quei poveri ammalati, a recitare. E io avevo allora 4 o 5 anni, pensate un po', e poi sono diventato un pochino più grandino e vi racconterò altri fattarelli, e abbiamo recitato anche l'Ortica, e ha recitato Gianmaria, non vi dico, papà Giuseppe faceva le parti più drammatiche.